Buonasera, benvenuti. Questa serata in onore e in ricordo di Johnny Cash fa parte dell'autunno americano che a Milano si sta espandendo per strade, sale e luoghi di incontro. Noi del Centro Culturale di Milano abbiamo pensato già in giugno, quando Walter Muto e Lorenzo Puliti ci hanno proposto di ricordare questo testimone del secondo Novecento. E poi ha trovato luogo in questa manifestazione milanese. Infatti abbiamo fatto un Twitter di recente, avendo scoperto che gli Stati Uniti hanno dedicato uno stamps a Johnny Cash. Abbiamo scritto: gli Stati Uniti dedicano un francobollo a Johnny Cash, noi gli dedichiamo una serata. Naturalmente vale di più francobollo perché è diffuso in tutti gli stati. E, no, come indica il titolo, vogliamo cercare di rivivere insieme l'intensità di questo personaggio, di questo uomo, di questa figura che ha attraversato i momenti più decisivi della canzone, del suo tempo, della ricerca del senso, del significato della vita, della sua perdita. E anche della tragedia delle ricerche degli anni 60, 70, 80 e la sua capacità di tenere fede, di tenere fermo quel principio che parla in noi, che parla al cuore, che parla alla ragione dell'uomo. Non dimenticare che è un dono, canterai per il mondo un giorno, è una frase di sua madre e vuole appunto mettere questi due poli, quello del compito, il secondo e il primo. Del riconoscimento di tutto ciò che abbiamo come capacità espressiva è un dono. Mi pare che anche la testimonianza di persone così variegate, di generazioni, di età, testimoni questo senso dell'unità. Prima di lasciare la parola, la voce, alla musica, ai racconti, ai video di questa serata, vorrei accennarvi che un'altra occasione ci ha spinto a voler conoscere un altro personaggio decisivo per l'America e molto interessante, ed è un fotografo che si chiama Lewis Hine, per il quale faremo una grande mostra il 20 di novembre fino al 2 di febbraio del 2014, che è stato il padre della fotografia sociale, colui che ha raccontato il lavoro dell'uomo, e quello per intenderci dei workers sull'Empire State Building che volano, salgono e rischiano in realtà la vita. Dei bambini nei campi che vendevano i giornali a New York, delle fabbriche a Pittsburgh, in Carolina e in altri luoghi degli Stati Uniti, che ha contribuito a cambiare anche le leggi sul lavoro. Ma il suo sguardo era uno sguardo intenso all'uomo, alla sua grandezza, alla sua capacità di epopea, anche qui, di unità e di convivenza. Pensate, per la prima volta verranno in Italia 60 vintage prints, cioè originali puri senza più negativo, e anche lì. Quando siamo andati a prendere New York abbiamo scoperto che gli Stati Uniti hanno dedicato una serie di 12 stamps a Lewis Hine. Ma adesso guardiamo al nostro Johnny Cash e chiamo Walter Muto a cominciare con noi. Grazie.
Johnny Cash.
Voglio fare una seconda introduzione, ho già introdotto molto bene Camillo Fornasier di questa serata. Voglio solo dire un breve pensiero proprio per introdurla. Quando pensavamo appunto di fare qualcosa per ricordare i 10 anni dalla morte di questo grande artista, Ci chiedevamo proprio l'estate scorsa, ma ci sarà qualcuno che sa chi è Johnny Cash? O meglio, è un personaggio così conosciuto che merita, noi addirittura pensavamo magari ad una mostra, e forse per una mostra in effetti la mostra sarebbe stata forse sovradimensionata, ma la vostra presenza qui stasera ci dice che invece il personaggio è in qualche modo un po' amato, comunque conosciuto, anche se per gli Stati Uniti è stata una vera e propria icona, e qui probabilmente un po' meno. Per gli Stati Uniti è forse paragonabile, senza voler esagerare, a un Bob Dylan, a un Elvis, magari fatte le debite proporzioni, ma non di tantissimo, direi. E quindi, grazie per la vostra partecipazione, e lancio proprio velocissimamente chi condurrà la parte più narrativa di questa serata e chi ha avuto anche l'idea di come strutturare questa serata. Quindi, se alla fine non vi piace, è lui che dovete picchiare e non me. Lorenzo Puliti, buonasera a tutti.
Ringrazio Walter, non sono per niente in imbarazzo adesso. Allora, salve a tutti. Quello che intendiamo proporvi stasera è un percorso che intende appunto ripercorrere, infatti, diciamo, alcune tappe della vita di Johnny Cash, alcune tappe che noi abbiamo selezionato, che abbiamo pensato che sono delle tappe interessanti, fondamentali, per capire fondamentalmente una cosa: il suo cammino di fede. Johnny Cash, infatti, durante la sua vita compie un vero e proprio itinerario che lo porta alla conversione. E questo cammino che facciamo stasera insieme, ovviamente, diciamo, è scandito da una serie di letture, che sono dei testi che Johnny Cash ha lasciato, e ovviamente da delle canzoni di Johnny Cash. Ovviamente non vogliamo fare, il nostro scopo non è essere esaustivi, non si può certo parlare della vita di una persona in una sola ora e pretendere di esaurirla. Quindi ci sarà sicuramente delle cose che magari voi conoscerete, ma che non saranno presenti, oppure cose che saranno sfiorate, eccetera. Noi abbiamo, diciamo, selezionato alcune parti che ci sono sembrate particolarmente interessanti rispetto a quello che era il nostro interesse, quello appunto di far emergere il cammino che lui ha fatto, il cammino di fede che ha fatto. Perché ci è interessato questo? Perché il cammino di fede di Johnny Cash ci è apparso eminentemente umano, e quindi interessante per tutti, anche per chi non è poi particolarmente appassionato di Johnny Cash. Come appunto già diceva Walter, Johnny Cash è un cantante americano fra i più, diciamo, è un'icona della musica americana. Tuttavia in Italia non è conosciuto, non è così conosciuto. Recentemente, nel 2005, c'è stato il film che ha riscosso anche abbastanza successo, Quando l'amore brucia l'anima, che è stato un film anche ben fatto. Tuttavia ci è parso un po' riduttivo, nel senso che elimina tutti quelli che sono i riferimenti all'esperienza che Johnny Cash fa riguardo al suo cammino di fede, pur essendo per Johnny Cash la parte centrale della sua vita, lui stesso ve lo dice. Quindi stasera cercheremo di conoscerlo un po' meglio in un aspetto che effettivamente non viene solitamente diffuso. Johnny Cash è un artista versatile che è difficile da inquadrare in un solo genere musicale. Non è un caso che sia stato inserito nell'Hall of Fame del country, del gospel e del rock and roll. Tuttavia, al di là di questa versatilità, si può dire che dal punto di vista dell'immaginario comune, Johnny Cash viene più o meno inquadrato come un'icona del mondo country, della country music. E questo probabilmente è anche uno dei motivi che ne hanno un po' frenato l'affermazione in Italia. Come sapete, il country in Italia non è che vada per la maggiore, ecco. E proprio dal country vorrei partire, vorremmo iniziare questo percorso insieme. Prima di inoltrarci in questo aspetto, due brevissime informazioni storiche. Cash nasce nel 1932 a Kingsland, in Arkansas, e muore nel 2003. Cash nasce quindi in quelli che sono gli anni immediatamente successivi alla Grande Depressione del 29. Quindi sono gli anni in cui il governo americano tenta, attraverso vari provvedimenti legislativi, di porre un freno alla crisi e rilanciare l'economia. Fra questi vari tentativi che il governo fa, c'è quello che sarà la colonia di Dyess, cioè una colonia, e tante anche altre colonie, dove vengono, diciamo, dati degli appezzamenti di terra delle famiglie americane del sud, siamo nel sud degli Stati Uniti chiaramente, Queste famiglie devono coltivare e far rendere questi campi per rilanciare l'economia agricola. La famiglia Cash è una di quelle selezionate per andare in questa colonna di Dyess e appunto far rendere questi campi. Quindi l'infanzia di Cash fin dall'inizio, Cash quando si trasferiscono a Dyess a 3 anni, quindi diciamo l'infanzia di Cash è tutta caratterizzata dalla vita di campagna, dal lavoro nei campi e una vita regolata dal ritmo delle stagioni. Per lui il rapporto con la natura è un aspetto fondamentale, e lo vedremo. E lo stesso country, la canzone country per Johnny Cash è proprio espressione del rapporto fra l'uomo e la natura, del rapporto fra l'uomo dell'uomo che lavora la terra e che regola la propria vita in rapporto alla ciclicità delle stagioni. Inoltre, il rapporto che Johnny Cash intende con un rapporto con la natura è la possibilità di rapportarsi a Dio. Adesso ascoltiamo due breve letture di Johnny Cash e poi sentiamo la canzone.
La vita di campagna che ho conosciuto forse oggi è solo un ricordo del passato. E anche nel mondo musicale di oggi, chi si definisce country, sia esso un artista o un fan, non ha probabilmente nessuna esperienza diretta della terra e dei ritmi che la regolano. Quello a cui fanno riferimento è un modo di apparire, un gruppo in cui si identificano, un genere musicale a cui sentono di appartenere. In Arkansas è stato un certo tipo di vita a produrre questo genere di musica, ora invece è il genere musicale a dettare il modo di vivere. Mi è sempre piaciuta la natura, le piante al culmine della loro bellezza, la costanza e la ciclicità di ogni cosa. Il prossimo maggio sarà la stessa cosa. Quando ero bambino ero impaziente di osservare il cambio delle stagioni e il corso della natura. E anche se non ero ancora capace di esprimerlo a parole, ero consapevole che anch'io ero parte di quel corso e che se lo avessi seguito tutto sarebbe andato bene. Riesco a sentire il ritmo della terra, il suo incessante crescere, germogliare, rinnovarsi, e lo sento fin nelle ossa, le mie ossa. Quando ogni sera ci sediamo a tavola e ci raccogliamo in preghiera prima della cena, e chiedo a Dio di darci la pace di cui abbiamo bisogno, ecco cosa intendo con pace. Essere un tutt'uno con il Creatore, lasciarsi cullare tra le braccia della natura. La natura all'opera non è direttamente collegata a Dio, ma è una prova della sua esistenza, e mi permette di avvicinarmi a Lui, ammirando la gloria del suo creato e la potenza della sua grazia. Ascoltiamo Flesh and Blood.
I was still not satisfied. all that will remain and grow from all these seeds. Mother Nature's quite a lady, but you're the one I need. Flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need.
L'infanzia di Johnny Cash fu drammatica. A renderla tale furono essenzialmente due avvenimenti. Uno fu il rapporto con il padre, che fu piuttosto burrascoso. L'altro fu la morte del fratello Jack, che morì nel 1944 all'età di 15 anni, quando Johnny ne aveva 12. Adesso noi ci soffermeremo su questo aspetto, sulla morte del fratello, perché ci sembra un primo esempio di come il mistero, in una circostanza drammatica, si affaccia nella vita di Johnny Cash. Il fratello di Johnny Cash si chiamava Jack Cash, e era non solo il fratello di Johnny, ma era il fratello preferito, era come un modello per Johnny Cash. Era un ragazzo in gamba, con la testa sulle spalle, tutti lo stimavano in paese, e, tant'è che quando lui fin da giovanissimo aveva deciso che avrebbe fatto il pastore della chiesa del paese, e nessuno si è mai sognato di mettere in dubbio questa sua decisione. Tanto era un ragazzo con la testa sulle spalle, insomma. Improvvisamente però un giorno va a lavorare e durante il lavoro viene squarciato da una sega circolare sul petto. Adesso ascolteremo prima Johnny Cash che ci racconta quando ha visto suo fratello morire all'ospedale, e poi ascolteremo una canzone che Johnny Cash scrisse in realtà verso la fine della sua vita, è stata pubblicata in un album postumo, che è una canzone dove Cash riprende un celebre versetto della prima lettera ai Corinzi, o morte dove è la tua vittoria. Abbiamo messo insieme questo racconto della morte di Jack Cash con questa canzone perché ci sembra che entrambe esprimano un fatto che è vero, cioè che la morte non è l'ultima parola.
La mattina di sabato mi svegliai sentendo le lacrime e le preghiere di mio padre. Non lo avevo mai visto pregare prima di allora. Quando si accorse che ero sveglio mi disse: andiamo, è tempo di salutare per l'ultima volta tuo fratello. Entrammo nella stanza. Nessuno di noi riusciva a trattenere le lacrime. Mia madre era al suo capezzale, i miei fratelli intorno al letto. Mio padre mi incoraggiò ad avvicinarmi e fu allora che mi accorsi che Jack era in preda al delirio. All'improvviso tornò lucido, si guardò intorno e disse: sono contento di vedervi tutti qui. Chiuse gli occhi. Vedo un fiume magnifico di fronte a me, disse. Si divide in due rami. No, non prenderò quella direzione. Questa è la direzione giusta da prendere. Ah, mamma, riesci a vederlo anche tu? No, figliolo, non lo vedo, ribatté lei. Li senti gli angeli che cantano? No, Jack, non li sento. Le lacrime iniziarono a rigargli il volto. Come vorrei che riuscissi a sentirli anche tu, disse. La loro voce è così pura. È meraviglioso. E com'è bello il posto in cui sto andando. Poi chinò la testa, esanime. Aveva un'infezione intestinale in corso e un fiotto di bile gli uscì dalla bocca. Jack era morto. Dalla prima lettera ai Corinzi, il versetto 15:55, 1 Corinthians 15:55.
Sting. Oh, grief, where is thy victory? Oh, life, you are a shining path, and hope springs eternal just over the rise when I see my Redeemer back on in me. Oh, row my sheep over the waves of your sea, let me find the safe port now and then.
Don't let the dark one in your sanctuary until it's time to pack it in. Oh, row, row my ship with the fire of your breath, and don't lay a broadside on your ship as yet. Blow your mild winds when it's chilly and sweet, and don't come too soon for collecting my debt. Oh, where is thy sting? Oh, grief, where is thy victory? Oh, life, you're our shining path, and hope springs eternal just over the rock. When I see my Redeemer back on in him. My ship to the east, and keep my eyes on the North Star. When the journey's not good, for no man for good, I'll be safe wherever you are. Just let me sail into your harbor of lights, and there am forever to cast my night. Give me my task and let me do it right, and do it with all of my might. Oh, death, where is thy sting? Oh, grief, where is thy victory? Oh, life, you are a shining path, and hope springs eternal just over the rise. When I see my Redeemer beckoning me.
La carriera musicale di Johnny Cash inizia a metà anni 50 con un contratto con la casa discografica Sun, la casa discografica diciamo diretta da Sam Phillips, che è una casa discografica leggendaria. In quel periodo in questa casa discografica c'erano, oltre a Johnny Cash, Elvis Presley, Carl Perkins e Jerry Lee Lewis. Era un periodo diciamo in cui questi grandi personaggi della musica americana si erano ritrovati tutti a Memphis presso la casa discografica di Sam Phillips. Il successo commerciale per Johnny Cash arriva subito, e subito iniziano i tour, i concerti. Durante uno di questi concerti Johnny Cash incontra June Carter. June Carter era una famosa intrattenitrice e cantante, membro della Carter Family, che è una sorta diciamo di icona della musica country americana. Era fin da piccola abituata a stare sul palcoscenico, a intrattenere gli spettatori e a cantare. Johnny Cash incontra June Carter, che sarà la sua seconda moglie, la sposerà nel 68, diciamo proponendole di sposarsi sul palcoscenico, in un concerto a Londra. E il rapporto fra i due sarà un aspetto fondamentale nella vita di Johnny Cash, sarà il sostegno principale che lo reggerà di fronte alle difficoltà. Loro insieme condivisero non solo un amore che non finì, ma anche un cammino di fede comune. I due inoltre erano una coppia particolarmente affiatata, erano, insomma, hanno registrato moltissimi duetti insieme, e quello che ascolteremo adesso è un pezzo scritto in realtà da Bob Dylan, che loro però incisero nel 65 e che portarono a un grande successo.
Ero pronto per salire sul palco quella sera, o almeno così credevo, quando June mi disse: Ehi, dammi la camicia. Quale camicia? Le chiesi. Quella che indossi, mi rispose. Non vorrei salire sul palco con una camicia spiegazzata. Non ero abituato a sentirmi dare degli ordini e per un istante fui infastidito da quel commento. Poi mi tolsi la camicia e gliela lanciai. Lei la stirò e quella sera, per la prima volta, salii sul palco con indosso una camicia senza pieghe. Fu così che ebbe inizio la sua infinita dedizione nei miei confronti e la mia tacita accettazione della sua missione. Ero totalmente ammaliato da quella ragazza vivace e divertente, dotata di uno spirito e di una forza di volontà fuori dal comune. Riusciva a farmi dare il meglio di me sul palco ed era una sensazione magnifica.
Away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong to protect you and defend you, whether you're right or wrong. Someone to open each and every door. But it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Da 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 da. Go lightly from not the one you want, babe. I'm lonely, let you down. You say you're looking for someone who will promise never to part. Someone to close his eyes for you. Someone to close his heart. Someone who will die for you and more. But it ain't me.
Esperienze che segnò profondamente la vita di Johnny Cash e con cui lottò per gran parte della sua vita fu quella che lui chiamò il cammino verso l'autodistruzione, una dipendenza da farmaci a cui poi si aggiunsero anche alcolici che lo caratterizzò per gran parte della vita. Iniziò questa dipendenza intorno alla seconda metà degli anni 50, la cosa in realtà iniziò in modo normale, nel senso prese dei farmaci per affrontare un dolore perché aveva avuto un incidente, poi piano piano iniziò a prenderli anche quando non ne aveva più bisogno e piano piano diventò dipendente. prendere questi farmaci lo aiutava a sentirsi meglio e anche a superare le inibizioni da palcoscenico. Tuttavia, il giorno dopo si risvegliava spesso con acuti dolori e allucinazioni. Inoltre, sotto l'effetto delle droghe, diventava irruento e spesso anche violento. I suoi atti sotto, diciamo, l'influenza della droga gli costarono anche diversi arresti, mi sembra 7 più o meno. L'unico modo che conosceva, perché il problema è che poi dopo, quando ritornava cosciente, si pentiva di quello che aveva fatto, però l'unico modo che conosceva per non sentire il dolore del proprio male era quello di riprendere altri farmaci. Quindi capite che si creava una sorta di circolo vizioso da cui sembrava impossibile uscire. Questa esperienza è ben espressa in una canzone che si chiama Heart, una canzone in realtà scritta dai Nine Inch Nails negli anni 90 e che lui ha reinterpretato nel suo ultimo album, nell'ultimo album che ha pubblicato dal vivo, che si chiama The Man Comes Around, nel 2002. La canzone appunto si chiama Heart e è una canzone che parla della dipendenza dalla droga. Vedremo, prima ascolteremo una lettura, poi vedremo il video. E vedremo appunto un Johnny Cash ormai vecchio, alla fine della vita, che guarda con dolore alla propria giovinezza e ai propri errori. E poi verso la fine c'è un aspetto che è Johnny Cash stesso che aggiunge con questo video alla canzone di Nine Inch Nails. La canzone non c'è, questo riferimento. Però vedete che c'è appunto l'immagine di Gesù e su cui vengono, sulla, Gesù in croce, che vengono piantati dei chiodi. Come Johnny Cash è come se vedesse i propri peccati e come se ogni peccato fosse un chiodo che viene piantato sulla croce di Cristo. E tutto questo scandito dal ritmo del pianoforte.
La cosa peggiore legata alle pillole era che ogni volta che ne prendevo una, implicitamente speravo di provare quella sensazione di pace ed euforia che avevo provato la prima volta. Ma nessuna pillola ci è riuscita. Neppure tutte le centinaia che mi hanno gradualmente allontanato dalla mia famiglia, da Dio e da me stesso. Per quanto cercassi di rivivere quella sensazione, non ci riuscivo. Ascoltiamo e guardiamo il video di Heard.
To see if I
La prolungata dipendenza dalle droghe affesse profondamente la vita di Cash, che a un certo punto prese una decisione drastica, decise di uccidersi. Andò in Tennessee in una caverna che si chiamava la Caverna di Nika Jack, una caverna che aveva una serie di, diciamo, famosa per un motivo che una volta che vai dentro questa caverna piena di cunicoli, una sorta di labirinto sottoterra, ti perdi e non esci più. E lui appunto voleva infilarsi in questa caverna e lasciarsi andare a morire. Tuttavia, cercando la morte, Cash trova ben altro. Quello che accade nella caverna di Nika Jack nell'ottobre del 67, quello che Johnny Cash definisce il punto di svolta della sua vita.
Agli inizi di ottobre del 67 decisi che ne avevo abbastanza. Non dormivo e non mangiavo da giorni. E il Johnny Cash del passato era ormai un lontano ricordo. Non mi sentivo più un essere umano. Decisi che non volevo più vedere l'alba del giorno successivo. Sentivo di aver sprecato la mia vita e di essermi allontanato così tanto da Dio che per me ormai non c'era più speranza. Sapevo quel che dovevo fare. Sarei andato alla caverna di Nika Jack, lungo il fiume Tennessee, a nord di Chattanooga. Avrei lasciato che il Signore mi prendesse e facesse di me quello che voleva. Parcheggiai la mia jeep e iniziai ad addentrarmi tra i cunicoli finché dopo un paio d'ore la batteria della mia torcia si esaurì e rimasi completamente al buio. Fu allora che sentii tutto il peso della solitudine di quegli anni. Mi ero allontanato da Dio e per me non c'era più speranza. Ma non era così. Quando pensai che ormai Dio si fosse dimenticato di me, iniziai a provare una strana sensazione di pace. Tutto era improvvisamente chiaro e mi sentivo finalmente lucido. All'inizio ne fui sorpreso, non capivo cosa mi stesse succedendo. Dopo aver spinto il mio corpo al limite, con tutte quelle pastiglie, tutte quelle notti insonni, come potevo sentirmi all'improvviso così bene? Iniziai a pensare a Dio. Non l'ho mai sentito guidarmi attraverso le parole, ma era sempre stato al mio fianco, guidando i miei pensieri e le mie azioni. Mentre ero lì, nel ventre della terra, mi resi conto di una semplice verità. Non ero io il padrone del mio destino. Sarei morto solo quando Dio lo avrebbe deciso. Per quanto fortemente desiderassi morire in quella caverna, Dio si era opposto a quella decisione. Quando uscii, trovai June e mia madre che mi aspettavano fuori con un cesto di cibo. Ero confuso. Pensavo che June fosse in California. In realtà non mi sbagliavo, June era in California, ma avevo avuto la sensazione che qualcosa non stesse andando per il verso giusto ed era venuta a cercarmi. Mentre tornavamo in auto verso Nashville, dissi a mia madre che era stato Dio a impedirmi di suicidarmi. Le dissi che da quel momento in poi non avrei più agito contro la sua volontà e che l'avrei fatta finita con la droga. Quella volta non mentivo. Ascoltiamo Help. Help me.
Anymore, and with a humble
come down from your golden throne to me, to lonely me. I need to feel the touch of your tender hand. Release these chains of darkness. Let me see, Lord, let me see just where I fit into your master plan. Take it anymore. And with a humble heart on bending knee, I'm begging you please for help. And with a humble heart on bended knee, I'm begging you please for help.
Quello che accadde nella caverna di Nika Jack fu, come vi ho detto, la svolta della sua vita, lui stesso che lo afferma. Da quel momento in poi nasce in lui una nuova consapevolezza. Insieme a June si dedica a uno studio intensivo della Bibbia, frequenta anche dei corsi, studia libri religiosi, teologici, libri sui primi cristiani. Si può dire, anzi lui stesso quello dice, che dopo Nika Jack Cristo diventa il centro della vita di Johnny Cash.
Credo che quello che Dio vuole per me sia vedermi finalmente felice, e so per esperienza che è Lui la mia principale fonte di gioia, per cui non è un mistero il motivo per cui do tanta importanza allo studio della Bibbia. È uno dei tanti modi per avvicinarsi alla sorgente della felicità.
Lo studio della Bibbia e di altri testi sull'argomento gli permettono di realizzare due progetti piuttosto ambiziosi. Il primo è un film documentario sulla storia di Gesù, che si chiama Gospel Road, e viene prodotto nel 1973 e realizzato in Terra Santa. È un film, diciamo, non realizzato con un grande budget, il numero con una decina di attori, diciamo. Tuttavia è un film molto interessante, in cui, diciamo, lui, cioè appunto questo documentario viene realizzato con tutte le varie scene più importanti della Bibbia, e Johnny Cash che con una voce fuori campo legge gli episodi dalla Bibbia e descrive quello che sta accadendo. Noi non sentiamo mai parlare Gesù o gli apostoli in questo sorta di film documentario, e le narrazioni vengono affiancate a delle canzoni che vengono composte per l'occasione e sono anche molto belle. L'altra opera è un romanzo su San Paolo che si chiama Man in White, che esce nel 1986. Johnny Cash è molto colpito dalla figura di San Paolo, fondamentalmente per un motivo: perché in qualsiasi circostanza si trovasse, lui poteva dirsi libero e lieto per il suo rapporto con Cristo.
La sua figura è estremamente affascinante, perché al di là di quella conversione così repentina, Paolo, nonostante tutte le disavventure che gli sono capitate durante la sua predicazione, a volte facendogli anche rischiare la vita, è sempre stato capace di dire: in qualsiasi situazione io mi trovi, sono felice perché Cristo è al mio fianco. Avrei voluto avere la sua stessa forza. Paolo era diventato il mio eroe, era invincibile. Ha trasformato la sua vita in una missione per convertire gli idolatri e il mondo pagano a Gesù Cristo. Ha sorriso ai suoi persecutori, è stato colpito con bastoni, fruste e pietre, è stato insultato, assalito da orde e imprigionato. Il suo stesso popolo l'ha odiato. Eppure lui diceva che a causa di Gesù Cristo aveva imparato a essere contento in qualsiasi stato si trovasse. Ormai vecchio, in una prigione di Roma, nei suoi ultimi giorni, scriveva di cose che ancora aveva in mente di fare, una delle quali era l'evangelizzazione della Spagna. È stato interessante, almeno per me, trovare dei parallelismi tra la storia di Paolo e la mia vita. Paolo ha deciso di viaggiare per portare nel mondo la parola di Cristo, e io ho fatto lo stesso con la mia musica.
Fu proprio il desiderio di testimoniare e portare Cristo agli altri che lo spinse a suonare nelle prigioni. Johnny Cash è famoso per aver suonato in diverse prigioni davanti ai carcerati. Tra l'altro la sua canzone, una delle sue canzoni più famose, forse la più famosa in assoluto, è Folsom Prison Blues, che scrisse nel 1957. È una canzone in cui Johnny Cash si immedesima in un carcerato che ormai ha perso la libertà, e si immedesima nel suo dolore e nel suo rimpianto per quello che ha fatto. E è una canzone interessante. A un certo punto, adesso la sentiremo, c'è un verso che dice: il carcerato ci parla di sé e ci dice: ho sparato a un uomo a Reno, Reno è pure una città della California, solo per vederlo morire. Johnny Cash ha commentato questo verso dicendo: quando ho scritto questa canzone mi sono chiesto quale fosse il motivo peggiore per cui un uomo può uccidere un altro uomo. Quello che mi è venuto in mente è semplicemente il desiderio di uccidere una persona per il desiderio di vederla morire. Quindi Johnny Cash sta parlando di uno che ai suoi occhi ha compiuto il peccato peggiore possibile, eppure lo guarda con grande compassione. Questo è un aspetto che caratterizzerà sempre, fin dall'inizio, anche prima di tutti quegli avvenimenti che vi abbiamo già narrato, caratterizzerà da sempre la sua sensibilità, questa attenzione e compassione per i peccatori e per chi, gli sventurati, gli emarginati, che vivono, diciamo, circostanze difficili nella vita. Ascoltiamo adesso Folsom Prison Blues. Leggendo la autobiografia che Cash scrive nel 1994, si rimane colpiti, siamo una decina d'anni prima della morte di Johnny Cash, si rimane colpiti da un aspetto. Cash si definisce come un uomo lieto e grato per il proprio rapporto, e questa gratitudine deriva sostanzialmente dal suo rapporto con Dio. Questo è il modo in cui lui si definisce. Quando parla della sua vita come di un viaggio molto accidentato, pieno di errori, svolte, difficoltà, eppure tutto il viaggio che ha fatto è servito a qualcosa, ha avuto uno scopo, una ragione. Lo scopo è quello di incontrare Dio. Come dice nella canzone che ascolteremo, Like a Soldier, che è una canzone scritta proprio nel 94, io sono solo grato per il mio viaggio, sono grato di essere sopravvissuto alle mie battaglie e sono grato che la mia ricompensa per la vittoria sia tu, e questo tu è Dio.
Sono riconoscente per un paio di scarpe che mi calzano perfettamente e che mi piacciono davvero. Sono grato agli uccelli, a volte mi sembra che cantino per me quando mi sveglio la mattina. Sembra che mi dicano: buongiorno John, anche stamattina ce l'hai fatta. e sono grato al primo raggio di sole. La notte è passata e sono contento di essermi svegliato per vederlo. Sono felice di non avere una malattia terminale, di essere abbastanza in salute da potermi alzare ogni mattina, scendere le scale e fare colazione, per poi camminare in giardino, godermi il profumo dei gelsomini, delle orchidee. Sono riconoscente perché al mio fianco ho una brava moglie, su cui posso contare e a cui posso affidarmi completamente. Sono riconoscente perché il denaro non è il mio Dio, ma solo un mezzo per raggiungere un fine. Sono grato per il mio dono. Mia madre ha sempre chiamato la mia voce il dono. Sono riconoscente a Dio per avermi ispirato a scrivere e che io sia il suo umile strumento per influenzare qualcuno per il meglio, sempre che riesca a cogliere le opportunità dietro la cortina di fumo del mio ego. Sono grato alla brezza del mare che mi accarezza in questo momento e al profumo dei gelsomini che aumenta man mano che il sole cala. Sono un uomo felice. Ascoltiamo Like a Soldier.
With the twilight colors falling and the evening laying shadow, in the memories come stealing from my mind. As I feel my poor heart beating out the simple joy of living, I wonder how I ever was that kind. By the wide road I was rambling, was always other calling, they said 100 times I should have died. Then you reached down and touched me and lift me up with you, so I believe it was the road I was meant to ride. I'm like a soldier getting over the war. I'm like a young man getting over his crazy days, like a bandit getting over his crazy ways. I don't have to do that anymore. I'm like a soldier getting over the war. There are nights don't remember, pain has been forgotten, and a lot of things I choose not to recall. There are faces that come to me in my darkest secret memory, faces that I wish I would not come back at all. But in my dreams, parade of lovers from the other times and places, there's no one that matters, not no matters who. I'm just thankful for the journey and that I survived the battles, and that my spots of victory is you. I'm like a soldier getting over. Young man getting over his crazy days, like the undead heading over his lawless way. Every day is better than the day before. I'm like a soul getting over the world.
Accennato, durante la sua vita uno, diciamo, dei sostegni più importanti fu John Carter, il rapporto con la seconda moglie. Ascolteremo Cash che appunto ci racconta di che stoffa era fatto il loro rapporto. Nel concludere questo percorso di stasera vi proponiamo un gospel che Johnny Cash e John Carter erano soliti cantare, probabilmente il loro preferito. È un gospel in cui che parla di due amanti ormai anziani giunti, diciamo, vicino alla morte, e uno dice all'altro: se sarò io il primo a passare la sponda del Giordano, cioè a morire, tu non temere, non avere paura, perché io sarò di là ad aspettarti. E quindi un gospel che parla del fatto che il loro amore non sarebbe finito. June morì il 15 maggio 2003, circa 4 mesi dopo, il 12 settembre dello stesso anno, morì anche Johnny Cash. Al capezzale di June, Johnny Cash con tutta la sua famiglia cantò questa canzone per salutare la moglie. Allora, cantò questa canzone a June. Ascolteremo dopo una breve lettura la canzone. Abbiamo fatto diciamo una sorta di montaggio fra la versione che loro registrarono a metà anni 60 e una versione, diciamo, una registrazione rara, quando sono loro ormai piuttosto anziani, che cantano questa canzone.
June ha sempre detto di aver compreso la mia vera natura, al di là delle droghe, degli eccessi, della disperazione, della rabbia e del mio egoismo, e di aver capito la grande solitudine di cui soffrivo. È stata lei a offrirsi di aiutarmi. Secondo lei eravamo anime gemelle e per me lei avrebbe combattuto con tutte le forze. Lo ha fatto, standomi accanto come una compagna, un'amica, un amante, pregando per me. Non ho mai conosciuto nessuno che preghi con tanta intensità quanto June, e intraprendendo una guerra totale contro la mia dipendenza dalle droghe. Era opinione comune negli anni 60 che fosse stata June a salvarmi la vita, e ancora oggi sento spesso dire che è lei l'unico motivo per cui sono ancora vivo. Probabilmente è vero, ma per quello che ho potuto imparare da anni di dipendenza e di riabilitazione, ognuno è artefice della propria salvezza. June ha saputo indirizzarmi lungo la giusta rotta, mi ha dato la forza di rialzarmi dopo ogni caduta e mi ha amato quando mi sentivo solo e abbandonato da tutti. Ascoltiamo Far Side Banks of Jordan. Credo che questa serata sia davvero stato un modo rapido, perché volevamo stare in un'ora e ci siamo stati, di incontrare un personaggio davvero di grande spessore. non conosciuto da molti, per qualcuno può essere stato un ripasso, perché magari ci sono degli appassionati o dei cultori di Johnny Cash anche più di me sicuramente, ma anche magari più di Lorenzo che lo ha studiato approfonditamente. Però davvero è stata un'occasione innanzitutto per noi mettere in fila questo percorso per scoprire o riscoprire un personaggio che davvero ha detto molto al secolo scorso, al cavallo di secolo a cui è vissuto, a cavallo di cui è vissuto, e comunque un uomo di spessore anche proprio per la sua fede. Magari a me ha colpito molto, scusate, sono uscito un attimo dalle righe, da quello che dovevo leggere, ma il fatto che alla fine, anche alla fine della sua vita, dica sì, è stata lei a salvare la mia vita, ma sono stato io alla fine. Se non c'ero io che mettevo del mio, ci potevano essere tutte le giù del mondo. E questo fa vedere come il carattere davvero potente di questo personaggio, che comunque metteva, e lo ha fatto, metteva la sua speranza in qualcun altro, specialmente dalla conversione in poi, ma è qualcosa che aveva sempre tenuto, che era sempre stato vicino a lui, come dice lui stesso in uno dei brani che abbiamo letto. Vi ringraziamo davvero della vostra presenza. Posso spendere una parola rispetto a quello che faremo ancora, perché l'autunno americano finirà con l'autunno, evidentemente. Noi possiamo fare l'autunno americano a marzo. Ma ci piacerà, e lo seguirete sul sito del Centro Culturale di Milano quando questo avverrà, perché è ancora un po' in progress, faremo un altro incontro su un grande della musica. Lui è ancora vivo, per il momento bisogna vedere se arriva a febbraio o marzo, perché ha 81 anni, e si chiama Leonard Cohen, un grande canadese, un poeta anche lui di grande spessore. Nell'anno nuovo questo avverrà, lo decideremo appunto e poi lo metteremo sul sito. Così pure mi autopromuovo, nel senso che d'accordo sempre con Camillo, con il Centro Culturale, mi piacerebbe, e faremo, una presentazione di un piccolo dischetto che ho fatto, che non è esattamente americano, ma che prende lo spunto appunto da tutta una serie di atmosfere che a quella musica si rifanno. Quindi anche questo, in un tempo che verrà deciso, o prima di Natale o nell'anno nuovo, ci sarà anche questa iniziativa. Tutto nell'ottica di una cosa che mi sembra particolarmente riuscita, cioè dare un po' di spazio anche alla musica, insomma, in questi incontri. Voglio ringraziare personalmente Ivano Conti, che ha curato i video, e che è il motivo per cui prima di iniziare ogni cosa dicevamo ok, perché ci dovevamo comunicare e lui non ci... Ecco, adesso che è comparso dalla finestrella, ma non ci vedeva per tutta la serata, quindi doveva avere un cenno su quando far partire il video. Un altro ringraziamento del tutto particolare va a Giovanni De Cillis, che ha cantato le canzoni di Johnny Cash. All'uomo che è rimasto nell'ombra, che si chiama Leonardo Eva, che insieme a Lorenzo ha ideato un po' l'inizio di questa avventura, cioè stasera, e che insieme a lui, non so, vi siete accorti, ma l'accento l'ho un po' tradito, no? Non è proprio di Milano, e forse parla anche meglio di noi, tutto sommato, perché loro due sono fatti un viaggetto da Firenze oggi, appunto, per venire qui a presentare questa cosa, Leonardo, quindi, e Lorenzo Pulito. Grazie a voi.
Adesso la parola per ringraziare Walter Muto, che è l'originatore di tutte queste possibilità, e aggiungo la possibilità che abbiamo già da dopodomani di seguire questa intensa ora, davvero molto bella, come ha raccontato Walter, che spero che possa diventare anche un progetto più vasto, chissà, per qualche altra manifestazione più grande italiana. Grazie a tutti voi, buonanotte.